Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der italienische Autor und Journalist Roberto Saviano, der ist im Jahr 2006 schlagartig weltweit berühmt geworden, als er ein dokumentarisches Buch über die Mafia, die Camorra, veröffentlicht hat. Sein neues Buch Aufschrei, 30 Anstöße für eine mutigere Welt. Dieses neue Buch, das warnt vor faschistischen Tendenzen. Maike Albart hat mit ihm über sein Buch gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Und hier können Sie jetzt das Interview im italienischen Original hören.
Nel 2006 lo scrittore e giornalista Roberto Saviano di colpo è diventato famosissimo, non solo sul livello nazionale ma anche internazionale. Il suo saggio Gomorra sulle pratiche della Camorra, come domina il territorio e come riesce ad infiltrare l'economia legale, è stato un caso letterario. Ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo e ha reso molto nervosi i boss casalesi. Da lì, ormai da 16 anni, Roberto Saviano è costretto a vivere sotto scorta e nonostante questo ha continuato a fare ricerca, pubblicare libri, scrivere per i giornali. Gridalo è il titolo del nuovo libro di Roberto Saviano che adesso è con noi. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, buongiorno.
Perché è necessario gridare? A che cosa serve?
Beh, innanzitutto a interrompere quella sorta di magma confuso in cui siamo immersi. In realtà c'è un grande rumore di fondo e il grido è quello che chiedo alla mia lettrice, al mio lettore di lanciare oltre l'indifferenza, oltre l'ingiustizia, come un atto di fiducia. Cioè le cose possono cambiare se vengono denunciate. E quindi ho cercato in questo libro di trovare nelle persone che hanno lottato per trasformare ciò che non gli andava, e ho cercato insomma di testimoniare con la loro storie la possibilità ancora di avere fiducia per cambiare le cose.
Chi sono questi personaggi di cui racconti nel tuo libro la loro storia?
Beh, ci sono diverse persone, da quelle più note, come per esempio Martin Luther King, raccontato nella sua delegittimazione. La storia la conosciamo in molti, quella di Luther King, ma non conosciamo come hanno cercato di delegittimarlo, raccogliendo gli audio delle sue presunte relazioni con altre donne, e la CIA poi mandava alla moglie questi audio. Il pacco suicidio, cioè mandano a Martin Luther King un pacco dove gli scrivono che erano pronti a delegittimarlo, a diffamarlo come appunto un fornicatore, come un evasore fiscale, e gli dicono anche: se ti uccidi noi in tutto questo non lo faremo uscire. E c'è la storia di Jean Seberg, una meravigliosa e talentuosissima attrice che viene massacrata mediaticamente perché lei decide di appoggiare le Black Panther negli Stati Uniti, ma con una donazione a una scuola, quindi una cosa piccola, non è che c'era chissà quale impegno. Lei dona dei soldi a una scuola dove le Black Panther fanno andare i bambini a mangiare, e quindi le famiglie sono come dire, invogliate a mandare questi bambini a scuola per mangiare, e quindi studiano anche. Bene, per questa cosa inizia il gossip a dire che lei aspetta un bambino, che era il bambino di suo marito Romain Gary, altro grandissimo scrittore. Iniziano a dire: il bambino è di uno dei dirigenti delle Black Panther. Iniziano a dire: il bambino nascerà nero. Lei perde per lo stress questa bambina e farà probabilmente un errore per il suo equilibrio, cioè lei mostra il cadavere di una bambina bianca alla stampa e mesi dopo, non reggendo tutto quello che è successo, si suiciderà. Il gossip, il retroscena è puro fascismo, è squadrismo, lo dico in Gridalo, ammantato di informazione giornalistica. Chi fa gossip è immorale, nel senso che appartiene a quella categoria di giornalismo criminale che sfrutta le libertà democratiche per intimidire le persone e ovviamente usa tutto questo per avere consenso nell'opinione pubblica.
Lì sei molto scettico per quanto riguarda proprio le possibilità della comunicazione digitale, mi sembra, perché anche tu l'hai vissuto sulla tua pelle, la calunnia. Ecco, come ci possiamo difendere da questi pericoli? Tu lo vuoi anche insegnare ai tuoi lettori?
Sì, innanzitutto a difendere le persone che sono vittime di queste strategie, cercare, faccio tutta l'analisi utilizzando i diari di Goebbels, come Goebbels ha raccontato nei suoi diari la gestione della propaganda nazista, e in realtà ha molto a che fare con qualsiasi forma di propaganda oggi utilizzata da qualsiasi organismo politico, da qualsiasi azienda, da qualsiasi gruppo, e quindi diciamo che non è possibile oggi difendersi perché le piattaforme incentivano volontariamente la diffusione di veleno, nel senso che gli algoritmi premiano sempre l'ingaggio, l'attacco, la polemica, e in questo modo l'algoritmo, che non è assolutamente neutrale, costruito in questo modo, rischia di renderci tutti peggiori. L'unico modo che abbiamo per disarticolare questo è darci tempo, difendere chi è vittima di questi meccanismi, provare a non diffondere quando incrociamo con del fango, no, a non diffonderlo.
Tu parli anche delle opere di Anna Politkovskaja, di Émile Zola, di Giordano Bruno, di Anna Akhmatova, quindi tanti scrittori, personaggi diversi dalla storia. Spiegaci che cosa li lega dal tuo punto di vista, cosa hanno in comune questi personaggi?
Difficile, nel senso che hanno in comune la resistenza al di là di ogni immaginazione, cioè sono tutte figure che partecipano a una certezza, quella che la parola, lo scegliere da che parte stare, fa la differenza. E questo è davvero, diciamo, il punto che mi ha permesso di mettere insieme queste storie, raccontare come, infatti è a questo tipo di persone che è rivolto il libro, quando ti senti a pezzi perché pensi che non valga la pena nulla, che vinceranno sempre i peggiori, io ho voluto dare lo spazio a queste storie per dire alla lettrice che non ne può più, al lettore che non ne può più, una strada è possibile. La storia comune che mette insieme queste donne e questi uomini è la resistenza e la fiducia nella possibilità creatrice sia della parola sia dell'impegno contro, diciamo, tutto ciò che sembra vincerci, sembra sopraffarci.
Perché è utile leggere in questo contesto anche un autore come Carl Schmitt, che molti prenderebbero solo con le pinze?
Perché Carl Schmitt mi permette di raccontare in questa dinamica la creazione del nemico, come viene costruito il nemico. Racconto attraverso di lui, la sua figura, come quello che stiamo vivendo oggi, cioè il populismo in tutti i paesi, in Italia in questo momento il primo partito è Fratelli d'Italia, in Francia la Le Pen si è perso, ma con un risultato incredibile per un partito di derivazione fascista. E quindi nel capitolo su Carl Schmitt io riesco a raccontare come anche leggendo le persone lontane dal mio pensiero, io sia riuscito ad ottenere conoscenza. E quindi la riflessione sul capo carismatico, la logica dello stato di eccezione, Carl Schmitt mi ha permesso di discutere su tutto questo.
Un tema apparentemente lontano da quello che ci hai spiegato fino ad adesso è l'emigrazione, che ritorna più volte nel tuo libro. Ecco, perché è importante per te questo argomento?
Perché praticamente l'immigrazione è il banco di prova su cui tutte le destre europee hanno fatto leva per avere consenso. Non avendo più alcuna risposta su disoccupazione, su welfare state, su gestione economica, non avendo più alcuna risposta, hanno iniziato a terrorizzare gli immigrati che uccidono, gli immigrati che stuprano, gli immigrati che invadono. Dall'altro lato la sinistra è scomparsa, il Partito Socialdemocratico tedesco, il Partito Socialista francese, la sinistra in Inghilterra, la sinistra in Spagna, sono tutte sotto una profondissima crisi, vengono visti come partiti che non danno risposte, che chiedono il voto, diciamo, degli elettori in nome degli ideali e poi vengono accusati di fare semplicemente carriera, no? Su quegli ideali. E la destra quindi terrorizza e si trova anche uno spazio facile, perché le periferie sono state gestite male, perché la difficoltà dell'integrazione è complessa e quindi Salvini, per esempio, ha fatto tutta la sua campagna elettorale solo contro gli immigrati, facendo una cosa che credo che sia vietata in Germania, cioè lui postava ogni giorno reati fatti da immigrati, che è un meccanismo molto facile di delegittimazione, perché se io faccio, per esempio, decido di aprire un profilo e ogni giorno posto crimini fatti da berlinesi, da fuori chi guarda penserà: ma allora è una città criminalissima. È uguale se io posto ogni giorno reati fatti da nigeriani, da africani, sto creando un nemico. E invece ogni singolo reato e ogni singola situazione è molto più complessa che la banale associazione immigrato uguale criminale. Ecco perché per me capire l'immigrazione, e lo racconto nel libro, sia al centro del terrore dell'immigrazione, sia al centro delle politiche di destra, sia fondamentale per proteggersi da questo tipo di propaganda.
L'immagine dell'Italia che ci dai in questo libro mi sembra abbastanza pessimista. Ci sono degli aspetti che ti ispirano anche fiducia, qualcosa che è anche cambiato in meglio?
No.
Addirittura?
Sì, sì, per niente, la situazione è drammatica. Vedere la Meloni come primo partito è spaventoso. Meloni, Salvini non hanno programmi, hanno appunto slogan. Quindi no, io credo che ci sia un allarme gigantesco e per di più va riconosciuto che la questione Covid e la questione guerra ha portato una totale disattenzione verso i temi principali come il lavoro, i diritti, la gestione dei flussi migratori. E tutto può essere fatto oggi nel totale silenzio.
All'inizio del tuo libro spieghi ad un tu a cui ti riferisci che io non ho avuto paura, questa è la tua frase, e lo dici allo studente a cui stai parlando. È utile sentire paura?
Allora, sì, la paura è utilissima perché ci dà il segnale che qualcosa sta andando male, che dobbiamo preservare noi stessi, che dobbiamo salvarci, dobbiamo proteggerci. Quello che non va bene è la codardia, che è diverso dalla paura. E la codardia è velenosa, rischiosa, nel senso che compromette le tue scelte. La paura è sana. E in questo senso Falcone ha insegnato molto, perché diceva che il problema non è avere paura o non avere paura, il problema è quanto la paura ti domina e se questo ti porta alla codardia. E io ho sbagliato a non avere paura. A un certo punto non ho avuto paura e sono finito masciullato da questo meccanismo.
Ti riferisci ad un tu in maniera abbastanza colloquiale nel tuo libro. Ecco, come mai che hai scelto questo tipo di prospettiva, di entrare in contatto così con il tuo lettore?
ho cercato di parlare direttamente a un lettore, me lo sono immaginato giovane, ma il mio lettore va dai 13, 12 ai 99 anni. È come se volessi dargli una mappa. Anzi, nel libro c'è proprio una mappa. Una mappa per dire: so bene che io ti voglio portare in luoghi inesplorati, le mappe ti portano invece in luoghi già conosciuti. Io con questa mappa ti voglio portare in luoghi inesplorati da me e saranno esplorati da te, però ti mostro tutte le insidie del territorio, ti do il testimone di tutto quello che può succederti e come puoi proteggerti. L'ho immaginato così.
Grazie mille Roberto Saviano per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te. Speriamo di vederci presto.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.